Immaginate la scena, luci fredde in sala operatoria, monitor che suonano ritmicamente. Se qualcosa va storto, l'istinto immediato è sempre quello di puntare il dito contro il chirurgo capo.
Certo, il classico eroe o colpevole con il bisturi in mano. Ma oggi, in questo nostro approfondimento, esaminiamo un documento tecnico, il famoso paragrafo 06.4, che ci svela una realtà, diciamo, ben diversa.
Esatto, l'obiettivo è proprio mappare questa specie di ragnatela invisibile, cioè di chi è veramente la colpa quando un intervento non va come previsto.
Per capirlo dobbiamo smontare subito un falso mito, cioè l'intervento chirurgico non è mai un blocco unico, non è un singolo istante in cui si decide il destino di una persona.
La legge lo inquadra più come un processo, giusto?
Esattamente. Un processo molto fluido, diviso in tre fasi ben distinte.
Sai, leggendo gli appunti, mi è venuto in mente l'immagine di una staffetta. Praticamente una squadra dove il testimone che si passano di mano in mano è la responsabilità legale sul paziente.
Ottima analogia. E per capire questa gara, dobbiamo partire dai blocchi di partenza, molto prima che venga impugnato il bisturi.
Ecco, su questo c'è un dettaglio che mi ha un po' spiazzata. Proporre un'operazione superflua o, insomma, non valutare alternative meno invasive è già considerata una colpa grave.
Assolutamente sì. La fase preoperatoria è tutta basata sulla pianificazione.
Aspetta, fammi capire bene. Quindi legalmente si può già essere intorto prima ancora di far addormentare il paziente?
Senza dubbio. In questa fase il chirurgo, il primo operatore, ha il controllo totale. Deve accertare che l'operazione sia necessaria secondo le cosiddette leges artis.
Che sarebbero le migliori pratiche mediche aggiornate, immagino.
Sì, esatto. Semplicemente quello. E c'è una ragione profonda per cui il chirurgo detiene questa posizione di vertice fin dall'inizio, ovvero la gestione del consenso informato.
Che immagino non sia solo, sai, far firmare una montagna di scartoffie burocratiche.
Ma figurati, tutt'altro. È la base stessa che rende legittima l'operazione. Toccare un corpo senza un consenso reale e compreso è a tutti gli effetti una violazione.
Certo, ha molto senso.
E questo obbligo è talmente personale per il chirurgo che non può assolutamente essere delegato. Nel frattempo, ovvio, infermieri e anestesisti assumono le loro responsabilità preparatorie, ma il peso dell'intervento grava su chi propone di usare il bisturi.
Chiaro. Quindi la documentazione è in regola e c'è il consenso. Ma appena si chiudono le porte della sala operatoria, questo controllo assoluto del chirurgo cambia.
Si frammenta, esatto. Perché in sala non c'è più un solo specialista. C'è un ecosistema.
Viene naturale pensare al chirurgo come al direttore d'orchestra. Ma qui sorge spontanea una domanda. Se il primo violino sbaglia un assolo e commette un errore fatale, la colpa ricade in automatico sul direttore?
Nel diritto medico la risposta è un secco no. Qui entriamo nel regno del principio di affidamento.
Sarebbe a dire?
La legge riconosce un fatto logico. Se il chirurgo dovesse controllare ossessivamente il lavoro dell'anestesista o dell'infermiere in ogni singolo istante, non potrebbe concentrarsi sull'operazione.
Quindi si fida, diciamo.
Esatto. Il sistema permette a ogni professionista di fare affidamento sulle competenze specialistiche degli altri. La responsabilità si frammenta. L'anestesista, per esempio, risponde in totale autonomia per i parametri vitali.
E il testo ci regala un'immagine molto vivida su come funzioni questa divisione. Parla della figura dello strumentista o ferrista.
Quello è un caso emblematico.
Cioè, se una garza viene dimenticata all'interno del paziente, la responsabilità diretta cade proprio su chi aveva il compito materiale di contare gli strumenti, giusto?
Precisamente.
Questo meccanismo garantisce un principio essenziale. Chi ha il controllo materiale di un'azione specifica ne risponde legalmente. Nessuno fa da scudo agli errori altrui.
A meno che?
A meno che l'errore non sia proprio palese e chi dirige non faccia assolutamente nulla per correggerlo.
Va bene. Proviamo a tirare le fila. L'intervento finisce. I guanti vengono sfilati. Ma leggendo i dati, la rete delle responsabilità diventa paradossalmente molto più insidiosa fuori dalla sala. Le statistiche parlano chiaro. I ritardi diagnostici in reparto, nella fase post-operatoria, sono tra le cause principali di contenzioso legale.
E qui avviene il famoso passaggio di questo testimone.
Attraverso l'handover, sì. L'equipe operatoria deve trasferire in modo inequivocabile le informazioni e i rischi al personale di reparto.
Che giuridicamente viene definita successione nella posizione di garanzia, corretto?
Esatto. E a questo proposito il testo cita un riferimento determinante, una sentenza della Cassazione del 2014.
Che dice cosa, in breve?
Stabilisce che il primario del reparto non risponde in automatico per un errore clinico commesso dal singolo medico di guardia che prende in carico il paziente.
Ma allora, se il primario non risponde per l'errore specifico del medico di turno, che so, alle 3 di notte, per cosa viene chiamato in causa?
Viene chiamato in causa per l'architettura del sistema che dirige. La legge la chiama culpa in vigilando o deficit organizzativo.
Quindi è un problema di struttura, cioè se mancano dei protocolli per questo handover o roba del genere.
Esattamente. Se manca un protocollo standardizzato o se i turni sono disegnati in modo da non garantire il monitoraggio del malato, il primario risponde di queste carenze. L'attenzione si sposta totalmente dall'abilità tecnica dell'operare alla capacità di organizzare la sorveglianza.
In sintesi abbiamo questa colpa che migra in modo fluido e incessante, dal chirurgo che pianifica ai vari specialisti in sala fino all'organizzazione del reparto.
Un processo che oggi viene tenuto in sicurezza da strumenti fondamentali, come la checklist di sicurezza chirurgica dell'OMS, che impone verifiche verbali incrociate prima dell'anestesia, dell'incisione e via dicendo. Per il prossimo decennio, un aspetto cruciale per chi ci ascolta.
Infatti, se stiamo delegando sempre di più il monitoraggio post-operatorio a sistemi di intelligenza artificiale in grado di valutare i parametri da soli, come si trasformerà questa delicata successione di garanzia?
Un bel dilemma. Se un algoritmo non dovesse lanciare l'allarme per una complicanza fatale, chi erediterà la colpa per quell'omissione tecnica?
Un cambio di paradigma assoluto per il mondo del diritto. Finora il testimone di questa complessa staffetta è sempre passato da una mano umana all'altra. Ma presto dovremo capire chi pagherà il prezzo se quel testimone dovesse essere fatto cadere nel vuoto da una macchina.